I soldati condussero Gesù nel pretorio e convocarono tutta la truppa. Lo vestirono di porpora, intrecciarono una corona di spine e gliela misero attorno al capo. Poi presero a salutarlo. «Salve, re dei Giudei!» E gli percuotevano il capo con una canna. Gli sputavano addosso e, piegando le ginocchia, si prostravano davanti a lui. Dopo essersi fatti beffe di lui, lo spogliarono della porpora e gli fecero indossare le sue vesti. Poi lo condussero fuori per crocifiggerlo. Costrinsero a portare la sua croce un tale che passava, un certo Simone di Cirene, che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e di Rufo.
Non è un'espressione edificante. Costrinsero a portare la croce. Simone di Cirene quel giorno si imbatté decisamente nella cattiva sorte. Veniva dalla campagna, era diretto a casa, sognando un pasto e un po' di riposo. Invece incrocia il corteo dei condannati al patibolo. E non solo lo incrocia, deve condividere lui stesso il peso del cammino. Proviene da Cirene, dalla Libia. Gesù per lui è un estraneo, a cui non deve proprio nulla. Solo la violenza dei soldati lo obbliga ad alleviare la fatica del Nazareno. È possibile condividere la croce per costrizione? È possibile alleviare il peso degli altri controvoglia? Sì. Simone, inconsapevolmente, incarna la condizione di tante persone che si trovano al fianco di chi faticosamente arranca nel percorso della vita. Il congiunto o l'amico dell'ammalato, che si vede addossare una situazione pesante e a volte insopportabile, il marito o la moglie su cui si riversano le scelte sbagliate dell'altro coniuge, il figlio coinvolto suo malgrado in decisioni che lo penalizzano, l'innocente ingiustamente condannato per colpe mai commesse. L'elenco sarebbe infinito. La rete di relazioni tra gli esseri umani è talmente fitta che la sorte dell'altro mi coinvolge nel bene e nel male. Ma Simone, il soccorritore controvoglia, riceve un premio altissimo. Il suo nome è per sempre inciso nei Vangeli. Se fosse andato dritto a casa sua, senza passare dal centro di Gerusalemme, sarebbe sparito nei meandri della storia e nessuno lo avrebbe mai più ricordato. L'aiuto inconsapevole a Gesù gli merita l'iscrizione nei registri più importanti del mondo. I libri della buona notizia, segno che l'amore condiviso, anche controvoglia, riceve dal Signore il premio della trascrizione nel grande registro del suo cuore.
Erano le 9 del mattino quando lo crocifissero. Con lui crocifissero anche due ladroni, uno a destra e uno alla sua sinistra. Quelli che passavano di là lo insultavano. Così anche i capi dei sacerdoti con gli scribi si facevano beffe di lui e anche quelli che erano stati crocifissi con lui. Quando fu mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. Alle 3 Gesù gridò a gran voce: «Eloi, Eloi, lema sabachthani», che significa «Dio mio, perché mi hai abbandonato?». Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: «Ecco, chiama Elia». Uno corse a inzuppare di aceto una spugna, la fissò su una canna e gli dava da bere dicendo: «Aspettate, vediamo se viene Elia a farlo scendere». Ma Gesù, dando un forte grido, spirò.
Spirò, consegnò lo spirito, emise lo spirito. I quattro evangelisti non riescono a dire semplicemente che Gesù morì, perché sanno che l'esistenza di Gesù si interrompe per poi riprendere trasformata dallo spirito. Il corpo di Gesù che muore in croce non è solamente il segno della massima passività di chi viene schiacciato dalla violenza, ma è anche il segno della massima attività di chi percorre fino in fondo il sentiero dell'amore. È dunque un corpo che muore, ma che dentro di sé ha un'incredibile energia di vita. Si incrociano infatti sulla croce i due comandamenti dell'amore, enunciati da Gesù e ora portati al culmine: ama Dio e ama il prossimo. Arriva sulla croce il Maestro perché si è completamente affidato al Padre, lo ha scelto tenacemente, gli ha consegnato il corpo e l'anima, lo ha davvero amato fino alla fine. Ma Gesù ha amato anche i suoi senza mai tirarsi indietro, ha amato ciascuno di noi, al punto da condividere tutte le pieghe della nostra vita, le ferite e persino la morte. Per questo doppio movimento d'amore che abita il corpo e l'anima di Gesù, la sua morte è culla di vita. La scena buia e drammatica lascia trasparire un raggio di luce e speranza. Là dove l'assenza di 11 amici pesa più della presenza dell'unico discepolo superstite, sembra il trionfo del fallimento. Là dove la compagnia della madre e delle altre donne è più penosa che consolante, sembra la vittoria della disperazione. Eppure proprio là rinasce la vita. Donna, ecco tuo figlio, ecco tua madre. Dalla morte della croce germoglia una nuova famiglia, la Chiesa. Signore, la tua morte è vita, perché è il risultato dell'amore per il Padre e per noi. Allenaci a pensare anche la nostra morte come passaggio alla vita piena.